Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Ci sono delle regioni purtroppo che sono state considerate in questa settimana a rischio elevato, vedete, in particolare sono 5: Abruzzo, Lombardia, Marche, Piemonte e Umbria.
Lo ha detto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, oggi la consueta conferenza stampa in cui è stato illustrato il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, il monitoraggio sul coronavirus, lo ha detto Giovanni Rezza, che è direttore, lo avete appena sentito, della prevenzione del Ministero della Salute. Cioè ha detto ci sono delle regioni che purtroppo sono ad alto rischio contagi Covid e quindi con tutto quello che ne consegue, e infatti volenti o nolenti alcune regioni hanno fatto un passaggio diciamo verso una zona più scura. Diverse regioni sono passate dal giallo all'arancione e qualcuna anche al rosso. Quindi faremo un ripasso in questa puntata delle regole, delle restrizioni che a volte sfuggono. Vedo spesso diverse ascoltatrici o diversi ascoltatori che mi chiedono delle seconde case, gli spostamenti, se valgono quelli dello scorso DPCM, quelli che se c'è una fascia intermedia tra il vecchio DPCM e quello di cui vengono anticipate alcuni elementi. Proprio in questo momento, in questi minuti, continuano a passare delle anticipazioni della bozza per il momento del nuovo DPCM, del quale parleremo, inseguiremo un po' tutte queste anticipazioni che stanno arrivando, cercheremo di capire che cosa ci aspetta dal 6 marzo fino al 6 aprile, perché il nuovo DPCM sarà in vigore appunto dal prossimo 6 marzo e includerà anche Pasqua e Pasquetta, che sono il 4 e il 5 aprile, quindi arriverà fino al 6 aprile. Molte cose quindi da raccontarvi anche in questo finale di settimana, quindi mettetevi comodo e comodi, oppure se state lavorando, qualsiasi cosa state facendo, non perdete nemmeno un minuto di Effetto Notte. 349-238-6666 è il numero per i vostri WhatsApp oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Il bollettino aggiornato sul coronavirus in Italia: sono 20.499 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 253 i morti. I cambi di colore per il Covid: Piemonte, Lombardia e Marche da lunedì diventano arancioni, Basilicata e Molise in zona rossa, la Liguria torna gialla. Bozza del DPCM, musei aperti anche nel fine settimana ma su prenotazione, chiusi parrucchieri in zona rossa, misure in vigore anche a Pasqua. Stati Uniti, un rapporto dell'intelligence americana diffuso oggi rivela che fu il principe saudita Bin Salman a ordinare di uccidere il giornalista dissidente Khashoggi. L'attacco mortale in Congo: quella strada era considerata sicura, parla l'italiano sopravvissuto all'attentato, rafforzammo la scorta quando fu necessario. Formula 1, Ferrari pronta a ripartire, promette non ripeteremo le delusioni del 2020. Spazio, seconda missione in vista per l'astronauta Samantha Cristoforetti. Partiamo quindi dai dati aggiornati sul coronavirus in Italia. Sono 20.499 i nuovi test positivi registrati nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del Ministero della Salute, le vittime sono 253 e il tasso di positività, cioè la percentuale sui tamponi fatti, sale al 6,3%. E come accade ormai di consueto, il venerdì arriva il verdetto per le regioni. Sono 5 quelle che passano ad un livello più alto di rischio e si torna a discutere della possibilità di chiudere le scuole.
Sono 20.500 i contagi nelle ultime 24 ore, non si vedeva un dato così alto dal 6 gennaio, e anche il rapporto sui tamponi, 6,3%, è il dato più alto da un mese e mezzo. Continuano a crescere i ricoveri ordinari, più 35, e in terapia intensiva, più 26, così come gli attualmente positivi, risaliti oltre 400.000. I morti scendono invece a 253. Nel report settimanale l'RT resta 0,99, ma le regioni classificate a rischio alto salgono da 1 a 5. Sono Abruzzo, Lombardia, Marche, Piemonte e Umbria. Le terapie intensive superano la soglia critica in 8 regioni, erano 5. Il direttore prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza.
Da epidemiologo non posso che esprimere una certa preoccupazione circa l'evoluzione dell'epidemia. E quindi dobbiamo fare uno sforzo di contenimento molto molto forte in quelle regioni dove ci sono o focolai molto intensi o ci sono varianti più pericolose.
Alessandro Arona, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
E quindi passaggio in, appunto in virtù di questi dati, passaggio da lunedì delle zone colorate di una regione, delle varie regioni, Lombardia, Piemonte e Marche, da lunedì 1 marzo diventano zona arancione. La Liguria invece passa da zona arancione a zona gialla, la Campania resta in zona arancione, la Basilicata e il Molise passano in zona rossa. Lo stesso presidente della regione Molise aveva chiesto appunto che tutto il territorio del Molise diventasse rosso e così è stata accolta la richiesta dal ministro della Salute Speranza. Anche la Maddalena e sarà in lockdown sino al 5 marzo. E tra le zone più a rischio resta la provincia di Brescia, ne abbiamo parlato diverse volte qui a Fettonotte, già duramente colpita la primavera scorsa, ospedali al collasso e i primi pazienti che sono stati trasferiti nell'ospedale Covid in Fiera a Milano.
Sono ormai piene le terapie intensive per malati Covid a Brescia, in arancione scuro da martedì per il moltiplicarsi dei contagi causati soprattutto dalle varianti. Nelle ultime ore sono stati trasferiti all'ospedale in Fiera a Milano i primi pazienti, una decina in tutto tra Brescia e Bergamo. Con i nuovi contagi quotidiani intorno al migliaio, un quarto di tutta la regione, pari a quelli dell'area metropolitana di Milano, cresce la pressione sugli ospedali dove l'allerta è stata innalzata a livello 4, il massimo. Tra città e provincia sono circa 1000 i ricoverati, in crescita di una settantina al giorno. A Brescia il virus sta trovando pane per i suoi denti, ma non lo lasceremo passare, proveremo a fermarlo, ha detto Guido Bertolaso in visita a Iseo e Chiari, due degli 8 comuni bresciani nei quali Regione Lombardia ha rimodulato il piano vaccini anticipando gli over 60. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E il nuovo DPCM non è ancora pronto, sarà trasmesso nelle prossime ore alle regioni, però intanto stanno arrivando, vi dicevo, delle anticipazioni dalla bozza. Per esempio dal 27 marzo riapriranno cinema, teatri e musei, ma con nuove regole stringenti. Poi in zona rossa i parrucchieri resteranno chiusi. E poi varie altre anticipazioni che stanno arrivando una dopo l'altra. DPCM, scuola in presenza superiore almeno al 50%, insomma tutto così a spizzichi e smozzichi. E poi appunto le misure saranno in vigore anche a Pasqua, al di là di quello che chiedevano alcuni politici in questi giorni, per esempio Salvini, però questa è la situazione. Poi ci andremo più nel dettaglio. Intanto il governo Draghi decide il primo cambio di poltrona nella gestione dell'emergenza, novità al vertice della Protezione Civile. Infatti il Presidente del Consiglio Mario Draghi oggi ha nominato Fabrizio Curcio capo Dipartimento della Protezione Civile e ad Angelo Borrelli ha dato i ringraziamenti per l'impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni. La scelta del lockdown, il perché dei molti DPCM della scorsa primavera, le politiche sanitarie, a ripercorrere l'ultimo anno è stato Giuseppe Conte, l'ex Presidente del Consiglio, tornato in cattedra all'Università di Firenze, visto che appunto è tornato a fare il suo mestiere di professore, per il suo primo intervento dopo l'addio a Palazzo Chigi.
È ingannevole il dilemma che prefigura un'alternativa tra tutela della salute e tutela dell'economia.
La pandemia che ha cambiato il mondo, l'Italia prima in Occidente a doverla affrontare, i DPCM come strumento agile per decidere velocemente, il dialogo col territorio, i rapporti tra politica e scienza, i vaccini, l'Europa. Tra i tanti punti affrontati da Giuseppe Conte nella sua lectio magistralis all'Università di Firenze, il più cruciale, come abbiamo sentito, è stato quello relativo al delicato equilibrio tra tutela della salute e dell'economia. Un bilancio della pandemia roderà la storia, ha detto l'ex premier, mostrandosi però convinto della bontà della scelta del suo governo di chiudere per non lasciare correre il virus.
Appare chiaro che la tutela prioritaria della salute ha consentito di difendere meglio anche il tessuto produttivo del paese e che le economie più resilienti si stanno dimostrando quelle in cui sono state introdotte adeguate misure accompagnate da interventi di sostegno alle famiglie e alle imprese.
Migliaia i like su YouTube da parte degli studenti, quelli dei collettivi priorità alla scuola non hanno però rinunciato a protestare fuori durante la lezione di Conte contro la didattica a distanza. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E torniamo sull'attacco in Congo. Sarà sentito nei prossimi giorni dagli inquirenti l'italiano sopravvissuto all'attacco in cui sono stati uccisi l'ambasciatore italiano, un carabiniere e il loro autista. Siamo pronti a dare tutte le informazioni e stiamo lavorando con tutti gli inquirenti in modo che i responsabili siano assicurati alla giustizia, ha detto il vice direttore del PAM, cioè del Programma Alimentare Mondiale in Congo, Rocco Leone, rimasto illeso. La strada da Goma era considerata sicura per il viaggio al momento della missione, ha detto Leone, aggiungendo che quando fu ritenuto necessario, fu rafforzata la scorta all'ambasciatore. E adesso all'estero, il rapporto degli 007 americani su il, vi ricordate, il giornalista dissidente Khashoggi che era stato ucciso nell'ambasciata in Turchia. Il principe, secondo il rapporto dei 007 americani, il principe Bin Salman, il principe ereditario dell'Arabia Saudita, autorizzò il blitz per catturare il giornalista dissidente e ucciderlo. Allora ci colleghiamo subito con gli Stati Uniti, con il nostro Marco Valsania. Ciao Marco.
Ciao, buonasera.
Quindi è stato desecretato questo documento oggi ed è stato effettivamente rivelato che, almeno secondo i 007 americani, fu proprio Bin Salman, il principe ereditario saudita, a ordinare questo blitz nei confronti di Khashoggi.
Sì, il rapporto dell'intelligence è stato desecretato, come dicevi, in la versione, diciamo così, pubblica, 4 pagine di fatto, ma sono sufficienti a far emergere le conclusioni dell'intelligence americana, che appunto l'autorizzazione dell'operazione che portò all'omicidio, all'assassinio brutale di Jamal Khashoggi, arrivò direttamente dal principe ereditario saudita, dall'uomo forte di Riyadh, Mohammed bin Salman, MBS. Questa decisione di desecretare il rapporto fa parte dello sforzo dell'amministrazione Biden di ricalibrare le relazioni con l'Arabia Saudita, portando alla luce e denunciando e premendo su Riyadh sulla delicata questione del rispetto dei diritti umani e della repressione, di cui appunto MBS è diventato un po' il simbolo. A questo punto non è chiaro quali ulteriori misure prenderà Biden. Gli osservatori, diciamo, i collaboratori di Biden indicano che potrebbe evitare sanzioni dirette contro MBS per non
MBS sta per Bin Salman, insomma, il principe ereditario, esatto. Bin Salman. Marco, ricordiamo che il povero giornalista Khashoggi fu drogato, fatto a pezzi, messo in una valigia, non sono più stati trovati, no, i suoi resti.
Assolutamente, fu un omicidio efferato che colpì la coscienza, diciamo, mondiale e anche, diciamo, scosse la politica americana. Il presidente Donald Trump rifiutò di prendere iniziative dopo il 2018, diciamo, dopo l'omicidio, rifiutando anche di desecretare il rapporto, ma a questo punto Biden ha invece mantenuto una promessa elettorale, che era appunto quella di fare trasparenza su questa tragica vicenda e appunto portare alla luce le conclusioni dell'intelligence americana, che appunto affermano che la responsabilità dell'operazione che portò all'uccisione appunto brutale di Khashoggi, del dissidente, arrivò direttamente da Mohammed bin Salman, dal principe ereditario, che a questo punto la cui aura, diciamo, di modernizzatore dell'Arabia Saudita a questo punto è sicuramente messa in forte discussione.
Chiaro. Grazie Marco Valsania dagli Stati Uniti. Ciao Marco. Ciao.
A voi.
E vedo che a questo proposito c'è il capogruppo, vice capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, Riccardo Ricciardi, che dice: in piena crisi di governo, ho ben impressa l'immagine di Matteo Renzi che dialoga col principe saudita Mohammed bin Salman, proprio quel MBS, appunto, secondo il rapporto di intelligence americana, che avrebbe approvato nel 2018 l'uccisione di Khashoggi. Trovo la cosa sconcertante, dice Ricciardi del Movimento 5 Stelle. Sempre durante quei giorni la Farnesina stabiliva di bloccare l'export di armi con l'Arabia Saudita, eccetera eccetera, e dice a Renzi: chiediamo per l'ennesima volta di fare luci sui suoi rapporti col principe Bin Salman. Andiamo sulla cronaca. Michele Scillieri, uno dei commercialisti di fiducia della Lega, stiamo parlando dell'inchiesta sui fondi della Lega, arrestati nell'inchiesta milanese sul caso Lombardia Film Commission e su presunti fondi neri, ha patteggiato, Michele Scillieri, 3 anni e 4 mesi, 83.000 euro di risarcimento. Accolta anche la richiesta di patteggiare 2 anni e 1 mese e 30.000 euro avanzata dal cognato, entrambi sono ai domiciliari e rispondono di peculato e turbativa d'asta. Lo spazio adesso, seconda missione in vista per Samantha Cristoforetti, l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, si prepara ad affrontare nel 2022 la sua seconda volta a bordo della stazione spaziale e, secondo indiscrezioni, potrebbe raggiungerla a bordo di un veicolo privato, probabilmente di SpaceX. L'annuncio di una seconda missione per Astro Samantha era stata data a fine 2019 in occasione della conferenza ministeriale dell'ESA e ribadito all'inizio dell'anno dal presidente dell'Agenzia Spaziale Giorgio Saccoccia. Sarà proprio l'ASI, il 3 marzo, l'Agenzia Spaziale Italiana, il 3 marzo, ospitare l'incontro online nel quale sarà ufficializzato questo annuncio, quindi praticamente tra pochissimi giorni. E poi lo sport con la Formula 1: in attesa di mostrare la nuova monoposto di Formula 1, il 10 marzo la Ferrari ha presentato online il nuovo team dopo l'addio a Sebastian Vettel. La novità è lo spagnolo Sainz, che affiancherà Leclerc. Tra loro non c'è il numero 1, il numero 1 è la squadra, sottolinea il team principal della scuderia di Maranello, Mattia Binotto. Binotto che ha messo le mani avanti spiegando che l'obiettivo è far meglio del 2020 per la Ferrari, ma è impensabile avvicinarsi così tanto alla Mercedes. Il via al campionato è fissato per il 28 marzo in Bahrain. Per celebrare i 100 anni dalla nascita del musicista Astor Piazzolla arriva anche in Italia la biografia del celebre musicista scritta da Maria Susanna Azzi, già edita in inglese, spagnolo, polacco, giapponese. La presentazione dell'edizione italiana del libro Astor Piazzolla, Una vita per la musica, è in programma in anteprima giovedì 11 marzo, il giorno del compleanno di Piazzolla, al Conservatorio Cherubini di Firenze, che ospita l'evento dal titolo 1921-2021 Piazzolla, il rivoluzionario del tango. E questa è la sua meravigliosa Libertango. Ci sentiamo subito dopo la viabilità.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E ne arrivano di notizie, oltre a quelle che già vi ho dato nella sintesi della giornata, altre che approfondiamo adesso insieme. Roberta Giordano sempre con voi per i vostri messaggi, 349-238-6666, numero per i vostri WhatsApp oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Adesso cercheremo di seguire man mano queste anticipazioni che stanno scorrendo sul mio schermo attraverso l'agenzia dell'ANSA del DPCM, perché per il momento è una bozza, poi sarà ufficializzata nelle prossime ore, sarà inviata alle regioni, però già alcune cose si possono anticipare. Ma intanto partiamo dal monitoraggio di oggi dell'Istituto Superiore di Sanità con il Ministero della Salute.
Ci sono delle regioni purtroppo che sono state considerate in questa settimana a rischio elevato, vedete in particolare sono 5, Abruzzo, Lombardia, Marche, Piemonte e Umbria.
Avete sentito appunto il direttore della prevenzione del Ministero della Salute oggi nella consueta conferenza stampa del venerdì, perché il venerdì viene illustrato il monitoraggio fatto insieme appunto dal Ministero della Salute con l'Istituto Superiore di Sanità sull'emergenza sanitaria in Italia. E Rezza ha detto: dobbiamo contenere i focolai, c'è una situazione di peggioramento.
Ci sono delle province autonome, delle regioni che hanno delle incidenze altissime, una di queste per esempio è la provincia di Bolzano, non a caso è in rosso. L'incidenza è molto elevata, è elevata in Trentino, ma è elevata anche in regioni come l'Abruzzo, per esempio l'Abruzzo, il Molise, insomma dove c'è la variante inglese che è molto presente. Anche regioni come l'Umbria vedono un'incidenza elevata, sapete in Umbria abbiamo co-circolazione di varianti diverse come la variante inglese e anche la brasiliana. Ecco, noi dobbiamo fare uno sforzo molto grande per contenere i focolai di elevata incidenza.
E adesso appunto sentiamo anche questo passaggio dove Rezza parla di un peggioramento della situazione.
Notiamo in termini generali una certa tendenza al peggioramento della situazione epidemiologica. Devo dire che ancora è relativamente poco visibile, io spero, vorrei levare quella ancora, però come dire, devo dire, ancora è poco visibile.
Ecco, poi è stata lunga la conferenza stampa, ha detto anche che bisogna intervenire velocemente, rapidamente, e che purtroppo alcuni focolai ci sono anche nelle scuole. Dice purtroppo è una, diciamo, una decisione che sarebbe dolorosa, quella di dover chiudere le scuole, ma dobbiamo prenderla in considerazione. In realtà la Campania ha deciso di nuovo di richiuderle, la Campania l'ha quasi sempre tenute chiuse, e anche varie altre regioni stanno appunto decidendo, come le Marche ed altre, di chiudere le scuole per evitare un peggioramento del contagio, visto appunto purtroppo la circolazione sempre più veloce delle varianti. Allora, giusto così per sintetizzare, ve l'ho detto anche all'inizio, che il Ministro della Salute Speranza, proprio in virtù di questi dati, di questo aggiornamento del bollettino di oggi e appunto del monitoraggio, ha deciso di far cambiare colore, di passare Lombardia, Piemonte e Marche da lunedì 1 marzo nella zona arancione, la Liguria invece resta in zona gialla, la Campania resta in zona arancione, la Basilicata e il Molise passano in zona rossa. Il Molise addirittura l'ha richiesto proprio il presidente della regione. E poi, per esempio, in Piemonte diventano in zona rossa 8 comuni, poi in Liguria, Sanremo e Ventimiglia sono in fascia arancione rafforzata, poi ne parleremo per quanto riguarda Sanremo. Però adesso facciamo allora un ripasso sulle regole, sulle restrizioni, e anche cerchiamo di seguire man mano queste anticipazioni del DPCM che stanno arrivando, insieme al professor Alfonso Celotto, ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi Roma 3. Bentornato, professor Celotto.
Buonasera, sempre con piacere.
È reciproco, naturalmente, così come per Girolamo Laquaniti, portavoce dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia. Ben ritrovato anche lei, dottor Laquaniti. Buonasera.
Grazie, ben trovata anche per me, anche a lei, alla professor Celotto e ai radioascoltatori, ovviamente.
Allora, non so, professor Celotto, lei se è riuscito a seguire man mano tutte queste anticipazioni che arrivavano a ruota per quanto riguarda il DPCM, la bozza, ma intanto vogliamo dire quali sono le principali differenze nelle restrizioni, nelle regole, nel passare dalla zona gialla alla zona arancione? Le vogliamo ricordare?
Sì, allora, ormai dopo 3 mesi, da novembre in poi, più o meno conosciamo le 3 grandi zone, e quindi la zona arancione ha i bar e ristoranti chiusi e non puoi uscire dal tuo comune, invece in zona gialla si può anche uscire dal comune, hai quasi tutti i negozi aperti, bar e ristoranti aperti fino alle 18, in zona rossa invece non si può uscire di casa se non per comprovati motivi. Queste sono per grandissime linee le differenze, e sappiamo che non si può uscire da nessuna regione perché abbiamo il blocco fino al 6 aprile per uscire dalla regione senza comprovati motivi, e ancora non si può uscire la notte perché c'è il coprifuoco a cui ormai siamo quasi abituati.
Rimane dalle 22 alle 5 anche nel DPCM, quindi nel periodo, certo, 6 marzo, 6 aprile, uguale. Professore, molti dubbi, poi lo chiederò anche al dottor Laquaniti, sulle seconde case. Le domande sono soprattutto sulle seconde case. Si possono raggiungere, non si possono raggiungere? Vivo in zona arancione, sì. Vivo in zona arancione scuro. Come funziona?
Allora, croce e delizia questa delle seconde case, che è stato uno dei punti più controversi delle ultime settimane. Al momento sembra che in zona rossa e probabilmente neanche in zona arancione rafforzata si possono raggiungere le seconde case, quindi ci si potrebbe andare soltanto in case di proprietà, case quindi o lunghi affitti precedenti a gennaio, soltanto in zona gialla e in zona arancione, uscendo anche dalla regione. Così dovrebbe essere, ma aspettiamo di leggere, perché anche alcuni piccoli dettagli, tipo i parrucchieri chiusi in zona rossa,
sì,
la riapertura di musei, riapertura di musei, cinema e teatri in zona arancione e gialla, sono tutte cose ancora in cucina, diciamo, ecco, le leggeremo domani, però bene o male l'impostazione resta la stessa. Il punto secondo me più rilevante.
Scusi professore, ricordo solo una cosa, che non si può invece andare nelle seconde case per chi si trova in fascia arancione scuro, perché da un po' c'è anche, sì, l'arancione scuro, no, come nella zona per esempio di Brescia, provincia e parte della Bergamasca, e non si può andare in una casa che si trova in fascia rossa.
Sì, questo è importante da dire, ormai abbiamo anche fascia bianca, arancione scura, ma secondo me la cosa principale è la possibilità che ormai abbiamo singoli comuni, singole province che sono zone rosse o zone arancione rinforzate, e quindi c'è ancora una maggior differenziazione sul territorio. Questo da un lato aiuta a chiudere solo le zone dove veramente la situazione è peggiore, però dall'altra confonde ancora di più i cittadini, perché non c'è un punto sicuro in cui andare a leggere, a sapere se un determinato comune, una determinata provincia, Perugia o Colleferro o il Bresciano, sono rossi, arancione scuro, e quindi questa differenziazione di colori e di zone rende ancora più difficile la comunicazione ai cittadini, ma su questo il dottor Laquaniti ci aiuterà, anche perché lo vediamo, ormai siamo dopo un anno, c'è un po' di insofferenza verso queste misure. Ecco.
Dottor Laquaniti è stato chiamato in causa, quindi do voce a lei.
Ma allora diciamo che noi continuiamo a lavorare soprattutto sul fronte degli assembramenti e soprattutto per quello che riguarda, come ricordava bene il professor Celotto, il limite agli spostamenti regionali. Sul resto cerchiamo di continuare a fare la migliore informazione possibile, a guidare le persone che anche legittimamente potrebbero commettere degli errori in assoluta buona fede per una ignoranza scusabile da questo punto di vista. Io mi permetto di ricordare uno degli aspetti più importanti nel decreto legge, previsto il decreto legge del 22 febbraio, cioè nella zona rossa, giustissimo dire che non possiamo uscire se non per comprovate esigenze, non possiamo più neanche uscire per andare a fare visite in un'abitazione privata. Nelle zone arancioni, dove giustamente è stato detto il limite comunale, ricordiamo che c'è l'eccezione per i comuni con meno di 5.000 abitanti, dove ci si può spostare in un raggio di 30 chilometri ma senza poter andare nel capoluogo di provincia. Questi erano alcuni aspetti. Un'altra cosa che mi preme dire, perché è uno degli errori che si commettono più frequentemente, è che quando ci spostiamo per un motivo legittimo, diciamo il caso più frequente, andare ad assistere un parente, un genitore anziano non autosufficiente, questo è consentito solo ed esclusivamente a una persona adulta, non si può muovere tutto il nucleo familiare come ogni tanto ci capita di trovare, perché poi quella diventa una sorta di visita ai nonni che nelle zone rosse evidentemente non si può fare, o non legittimo uscire dal comune in caso di zona arancione.
Chiaro, vedo adesso, vediamo se riesco un pochino a sintetizzare tutte queste anticipazioni che stanno arrivando, che non è cosa facilissima, però allora barbieri e parrucchieri in zona rossa saranno chiusi, non ci sarà nessuna deroga in questo nuovo DPCM che sta arrivando secondo questa bozza. In casa, quando si è in zona gialla, possono entrare anche i non conviventi, professor Celotto, questo è un cambiamento rispetto alle regole che c'erano state finora, no?
Sì, è un chiarimento questo, però
vietate le feste comunque nei luoghi chiusi,
sì,
all'aperto sempre.
Però è comunque consigliato anche in casa la mascherina in quei casi, perché sappiamo che la mascherina è forse il principale strumento di difesa, cioè siamo anche accorti che quest'inverno ci sono stati meno raffreddori, meno influenze, proprio perché con la mascherina siamo tutti più protetti, quindi si raccomanda sempre la mascherina.
Poi vedevo che appunto dal 27 marzo in zona gialla, cinema e teatri aprono, anche i musei nel fine settimana, però appunto con una serie di restrizioni che poi vedremo. Viaggi vietati, stop agli spostamenti tra le regioni. Leggiamo: il divieto di spostamento tra le regioni è valido fino al 27 marzo, ma assieme al prossimo DPCM che disciplinerà le misure fino al 6 aprile, Pasqua compresa, potrebbe essere nuovamente prorogato con un decreto. Ecco, quindi questo ancora non è chiaro, lo spostamento tra le regioni col nuovo DPCM che parte dal 6 marzo. Il divieto di spostamento tra le regioni è valido fino al 27 marzo, dice, ma insieme al prossimo DPCM Pasqua compresa.
Sì, ma dovrebbe essere chiuso, questo sembra, perché d'altra parte la situazione è molto incerta, i contagi stanno risalendo, le varianti non sono sotto controllo, le vaccinazioni sono in ritardo e quindi in questa situazione difficile anche io apprezzo tanto come le forze armate stanno collaborando con i cittadini, proprio perché spesso i cittadini sono confusi e sbagliano in buona fede, non ricordando tutte queste differenziazioni. Ecco.
Sì, no, è complesso anche per me anche raccontarle. Adesso sto cercando, ripeto a chi avesse acceso la radio in questo momento, che sto cercando anch'io di sintetizzare quello che vedo man mano delle anticipazioni che arrivano della bozza del PCM, che poi sarà ufficiale tra domani e insomma i prossimi giorni e sarà mandato alle regioni. Viaggi abbiamo detto vietati, seconde case, consentito recarsi nelle seconde case in zona gialla o arancione, anche se si trovano fuori regione, solo al nucleo familiare, soltanto se la casa è disabitata. Non si può andare nella seconda casa con amici e parenti, non è possibile invece, a meno di urgenti e necessari motivi, se le abitazioni sono in zone rosse o arancione scuro. Poi continua la serrata di piscine e palestre, ancora nel prossimo DPCM. La sera niente ristorante, perché c'era molta pressione in questi giorni per l'apertura dei ristoranti. La sera niente cena al ristorante, nonostante l'asse Salvini-Bonaccini. Al ristorante, bar in zona gialla, si potrà andare solo di giorno, perché si temono gli assembramenti fuori dai locali, che puntualmente avvengono anche a locali chiusi, anche nel fine settimana. Dunque le regole per i ristoranti restano quelle in vigore. In zona gialla, aperti fino alle 18 e fino alle 22, consentito l'asporto. A domicilio è consentito ad ogni ora. La scuola resta in presenza per gli alunni dell'infanzia, delle elementari e delle medie, mentre per quelli delle superiori la didattica è in presenza almeno al 50% e fino al massimo del 75%. Tutto questo prevede per ora la bozza del DPCM, che ci ricorda il dottor Laquaniti sarà in vigore appunto dal prossimo 6 marzo al 6 aprile. Voleva aggiungere qualcosa, dottor Laquaniti?
No, anche perché io da questo punto di vista, facendo il poliziotto, devo replicare un famoso motto di un grandissimo allenatore di calcio, per me di PCM quando Presidente del Consiglio firma.
Ah, giusto, quindi poi, lei è uomo di legge e quindi fiscalissimo.
No, nel senso che le bozze
sono bozze, le bozze sono bozze,
modificate all'ultimo, per cui siamo pronti a recepirle. Siamo pronti a continuare a cercare di interpretare i bisogni delle persone. E
però aspettiamo l'ufficialità, dice. Certo.
Attendiamo l'ufficialità e poi, ripeto, in questo periodo più che mai la nostra opera è finalizzata a intercettare coloro i quali vogliono in modo ostinato disattendere alle regole, vogliono negare quello che è l'evidenza epidemiologica, quello che ci dicono tutti i dati. Per tutti gli altri il richiamo al buon senso, cioè quando spesso molti chiedono ma cosa vuol dire necessità e urgenza, un conto è spiegarlo giuridicamente, spiegare che la necessità è un qualcosa che se non si fa ci procura un danno di natura patrimoniale o di natura personale, l'urgenza sta nel fatto che non è differibile, quindi va per forza fatto urgentemente. Per cui, ripeto, se ci abituiamo a pensare tutte le volte che decidiamo di uscire o di trovarci in contesti con altre persone, è veramente indispensabile. Ecco, trovare il modo di essere onesti con se stessi aiuterebbe a risolvere, forse in modo non esplicitamente giuridico, ma tanti dubbi.
Chiaro. Professor Celotto, per chiudere, si diceva basta con Draghi, passaggio dal governo Conte al governo Draghi, non ci saranno più DPCM ma decreti leggi. Ci spiega molto molto in sintesi come mai invece ritorna il DPCM, cioè il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Allora, sicuramente lo strumento del DPCM è più facile da approvare perché lo approva solo il governo, non deve passare il Parlamento e quindi è uno strumento più flessibile, per questo è stato così usato, l'abbiamo detto e ripetuto tante volte, per Costituzione la Costituzione impone che noi dovremmo limitare i diritti e le libertà dei cittadini soltanto con un atto legislativo, quindi col decreto legge. Però in questa situazione di necessità ci siamo anche adattati al DPCM, non voglio dire affezionati al DPCM, ecco. però il richiamo al buon senso è la cosa principale, no? Perché in questo momento noi stiamo tribolando da 11 mesi, probabilmente almeno fino all'estate continueremo ad avere queste situazioni complesse e quindi ci vuole tanto buon senso da parte di tutti, perché oltre ai problemi economici e sanitari ci sono proprio questi problemi sociali che ci stanno facendo disabituare alla vita, e quindi il buon senso ci aiuta.
Professor Celotto, un'ultimissima cosa, stanno arrivando tantissime domande, purtroppo il venerdì ho ancora meno tempo del solito, giusto questa, dice: se parto da una zona arancione rinforzata posso andare nella seconda casa in zona gialla? Le viene da rispondere subito? Non può, basta, no.
Mi fa diventare il signor no, mi fa diventare proprio cattivo.
Laconico, chiaro, sintetico, molto bene. Grazie al professore.
Una volta. Grazie.
Grazie al professor Alfonso Celotto, grazie al dottor Girolamo Laquaniti, speriamo in tanti sì prossimamente, ma molto prossimamente. Grazie a voi, buon lavoro e buona serata. Grazie.
Buonasera a tutti,
grazie. Grazie. Allora ci prendiamo questa piccola pausa di riflessione e torno ratta come la folgore.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, con voi sempre Roberta Giordano. Abbiamo parlato lungamente del monitoraggio oggi del Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità per quanto riguarda la situazione sanitaria in Italia legata al coronavirus e alcune anticipazioni del DPCM che ho cercato di sintetizzare perché stanno arrivando man mano, poi sarà ufficializzato tra domani, insomma penso nel fine settimana. Comunque rimane il coprifuoco dalle 22 alle 5, sia dal 6 a marzo fino al 6 aprile, la sera niente ristorante, in zona gialla giusto resteranno aperti i bar e i ristoranti fino alle 18 e poi dalle 22 consentito l'asporto. Per quanto riguarda la scuola resta in presenza per gli alunni dell'infanzia, delle elementari e delle medie, e invece per quelle delle superiori la didattica è in presenza almeno al 50% e fino a un massimo del 75%, anche se vedete che diversi presidenti di regione poi decidono di chiuderle le scuole, come sta succedendo in questi giorni. Però oggi, relativamente alle notizie di nuove nomine, avete sentito del cambio a capo della Protezione Civile che ha fatto il Presidente del Consiglio Draghi, ha messo è ritornato Curcio al posto di Borrelli. Ma c'è un'altra notizia importante in questo senso: è in via di costituzione il Comitato Tecnico Scientifico per la valutazione del reddito di cittadinanza, previsto dalla legge questo comitato, ma ancora non istituito. A farne parte sarà la grande sociologa di fama internazionale e accademica Chiara Saraceno. Ne ha dato notizia il ministro del lavoro Andrea Orlando. Su Twitter ha scritto, si dice felice e onorato che la professoressa abbia accettato l'impegno. E io sono felice che la professoressa Saraceno nella sua lunga carriera abbia avuto anche questo incarico, onorata di riaverla ospite. Professoressa Saraceno, buonasera.
Buonasera, non esageriamo.
No, esageriamo, la conosco da tanti anni, grandissima stima. Senta, questo significa che questo comitato tecnico scientifico servirà per assegnare il reddito di cittadinanza con più oculatezza e con più controlli rispetto a come è stato finora?
Beh no, innanzitutto il comitato tecnico scientifico non avrà il compito di assegnare il reddito, avrà il compito di valutare come è andata, come si dovrebbe fare per qualsiasi politica, cioè bisognerebbe periodicamente verificare come va, cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato, che cosa richiede di essere rimesso a punto, registrato, corretto, migliorato, e quindi è bene che nella legge fosse stato previsto. È un po' tardi per metterlo in opera, o meglio per istituirla, questo comitato, ma bene che il nuovo ministro abbia deciso di farlo. Si parla tanto di cosa va e cosa non va, in parte per sentito dire o per ideologia sul reddito di cittadinanza, è ora di verificare. Si sa che ci sono alcune cose che andranno registrate e messe a punto
comunque,
per renderlo più efficace.
Comunque a quanto pare, professoressa, per chiudere, quindi resta anche col governo Draghi, no? Nonostante fosse da più parti stato criticato durante i governi precedenti, il reddito di cittadinanza comunque è uno strumento che si ritiene utile, che però va un po' corretto.
Con i tassi di povertà che c'erano ancora prima del Covid e che sono terribilmente aumentati con il Covid, pensiamo di togliere uno strumento di sostegno al reddito che si trova in povertà. Addirittura il governo precedente ha dovuto istituire in corsa una nuova misura perché proprio perché c'era qualcosa evidentemente che non funzionava, non era adeguato al reddito di cittadinanza, ha tradotto il REM per alcuni poveri che, da Covid, che però non riuscivano ad accedere al reddito di cittadinanza, quindi non credo proprio che si pensi di rieliminare una
misura
di sostegno
di
questo genere.
Chiaro.
Assolutamente.
Benissimo, allora professoressa Chiara Saraceno, io le auguro un buonissimo lavoro e magari ci riaggiorniamo prossimamente sulle valutazioni che farete, va bene?
Va bene.
Grazie professoressa,
buonasera.
Grazie, buon lavoro. La sente assessore Giuseppe Faraldi, assessore al turismo del Comune di Sanremo?
Sì, buonasera, buonasera.
Conto alla rovescia per il festival lì a Sanremo, nel suo percorso più accidentato della storia, purtroppo a causa del Covid, apriamo, non apriamo, lo spostiamo, non lo spostiamo, pubblico, non pubblico, eccetera, eccetera, però dal 2 marzo parte, anche se però scatta a Sanremo una settimana di divieti anti-Covid, assessore Faraldi, giusto?
Sì, finalmente siamo in dirittura d'arrivo, il 2 dovrebbero aprirsi appunto le danze all'Ariston, il Comune di Sanremo ha predisposto alcune ordinanze, ma sono molto limitate, perché si tratta semplicemente di istituire una zona di rispetto davanti all'Ariston, che tra l'altro tutti gli anni è sempre stata fatta, non è una novità in questo momento, è addirittura ristretta rispetto a quello che capitava negli anni precedenti. E poi ci sono questi divieti di assembramenti che comunque rispecchiano il DPCM, quindi divieto di assembramento davanti agli alberghi, divieto di assembramento davanti alle vetrine dove una volta si installavano le radio in questo caso avranno le vetrine, chi vuole venire a Sanremo ad aprire uno studio radiofonico dovrà tenere la vetrina oscurata, che è una cosa decisamente inusuale, però non possiamo fare diversamente.
Insomma, i tempi sono questi. Poi vedevo anche divieto di transito pedonale dalle 14 a fine festival, tranne che per recarsi in un negozio di quell'area davanti all'Ariston, e poi appunto divieti di assembramenti vicino agli alberghi dove ci sono gli artisti. Il tutto scatterà nella settimana del festival. Il festival, lo ricordiamo, assessore Faraldi, sarà dal 2 al 6 marzo e queste restrizioni ci saranno dal 2 al 7 marzo.
Dal 2 al 7 marzo, perché poi la domenica c'è Domenica In.
Giusto.
Quindi, però, si tratta di una zona veramente molto limitata. Sembra che a sentirla così sia una zona di impedimento al transito veramente ampia. Invece, l'accesso comunque è garantito per tutte le attività commerciali che insistono sulla zona. Ed è una zona che fa veramente fronte dell'Ariston, non è molto più ampia.
Bene, ci stiamo quasi arrivando, assessore Faraldi. Avevate quasi il timore, c'era il timore che non ci fosse, che fosse anche un bel danno per la città di Sanremo. Invece, dai, che siamo all'ultimo miglio.
Forse ce la facciamo.
Ce la facciamo.
Okay.
Bene, un abbraccio, assessore Faraldi, a lei a Sanremo.
Grazie. A risentirci, buona serata.
Buona continuazione. E adesso, come sempre, il venerdì vi lascio al reportage del venerdì. Ci sentiamo subito dopo.
Radio 24 Reportage.
Milano-Roma, dalla Darsena a Piazza di Spagna, un anno a luci spente. Di Teresa Trillò e Livia Zancaner.
Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane.
Siamo su una vigna a Milano, è ora di pranzo, il cielo è coperto, i tavolini sono vuoti, i bar e i ristoranti anche, con qualche piccola eccezione. È un venerdì di desolazione e non incontriamo nessuno, uno scenario quasi surreale per chi frequentava la zona prima del Covid. Qui non ci sono uffici e imprese, i milanesi e i pendolari con lo smart working sono chiusi in casa, i turisti con la pandemia e le restrizioni sono scomparsi. Entriamo dall'altro Luca Andrea, un locale storico che si affaccia su Naviglio Grande, nella parte dove batte sempre il sole. Vicino c'è anche il bar. Troviamo il proprietario Andrea Linguanti.
Come asporto, come bar, devo dire, fortunatamente sono un po' una mosca bianca, perché poi erano un po' tutti chiusi e quindi quello che abbiamo creato in questi anni ci ha dato dei risultati. Come ristorazione zero completamente. Cassa integrazione per tutti i dipendenti, affitti, non c'è stata la possibilità di sospenderli. 90% nella ristorazione, potrei dire anche 95% conti fatti, come ristorazione. Come bar devo dire che questo asporto che ci ha premiato, possiamo dire che abbiamo perso un 50%.
A Roma, un anno di pandemia ha cancellato il turismo. Strade, piazze e monumenti sono vuoti. Nessuno staziona più sulla scalinata di Piazza di Spagna, punto di incontro e di passaggio per turisti e romani. Niente file al Colosseo per entrare ad ammirare quel che resta dell'anfiteatro Flavio e immaginare combattimenti tra gladiatori e lotte all'ultimo sangue. A Fontana di Trevi, normalmente gremita di persone che parlano russo, giapponese, inglese, francese e spagnolo, l'unico suono che si sente è quello dell'acqua. Ai fori, le botticelle stazionano in attesa di qualche sparuto cliente. La carrozza con il cavallo, racconta Augusto Manzone, per i turisti romani era come la gondola per Venezia.
Il 3 marzo è un anno che non si lavora, un anno preciso, dal 3 marzo in poi non si è più lavorato, turismo zero, le regioni sono chiuse, ci abbiamo solo i romani a Roma. Ecco, gli alberghi sono chiusi, i ristoranti sono chiusi, è così. Se vede la via è deserta, siamo così. Sabato e la domenica almeno qualcosa si vede, se non ci richiudono. Questo adesso che hanno riaperto, ma lockdown, ha ragione, stavamo fermi.
Potrei, ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco.
Continuiamo la camminata, sempre sui Navigli. Entriamo nei bar, nei ristoranti, parliamo con i proprietari, con i baristi e con i camerieri. Qualcuno è arrabbiato, tra tutti regna lo sconforto. Le pagine delle agende prenotazioni sono bianche.
Leggera, leggera, si bagna la fiamma. rimane la cera e non ci sei più.
Torniamo sull'Alzaia, entriamo in un portoncino che ci porta in un cortile con case di ringhiera, arancioni, le piante, il ciottolato. Qui c'è la sede dell'Associazione del Naviglio Grande. Giovanni Nizzolo è il presidente, ci racconta che le fiere sono ancora bloccate. Nel 2020 ne hanno fatte 7 su 15, chiuderanno il bilancio a fatica.
La gente chiede di partecipare, i nostri telefoni sono roventi, ma non solo per i nostri 400 espositori, soprattutto sono i cittadini che ci chiedono di partecipare. Noi siamo pronti a organizzarle anche con un protocollo, però ci devono far ripartire.
L'acqua della fontana più famosa di Roma scroscia nella vasca e anima la piazza vuota. Un martedì mattina una ventina di turisti stazionano a Piazza di Trevi, scattano un selfie, qualcuno getta la monetina nell'acqua sognando di tornare nella città eterna. La piazza, piena di turisti a qualsiasi ora del giorno, è un lontano ricordo. L'emergenza Covid ha cambiato tutto, dice un commerciante della zona.
La salute ancora c'è, ma il resto va tutto molto male, perché in questa zona del centro storico, Fontana di Trevi appunto, siamo veramente svantaggiati perché non ci sono turisti, gli uffici sono tutti chiusi e gli abitanti non ci sono. I centri sono spopolati perché da anni si sono allontanati e quindi siamo in un completo deserto. In più, tutti i dipendenti nostri che sono in cassa integrazione ricevono qualche spicciolo col contagocce, male, pochi e con notevoli ritardi. Gente ridotta alla fame, che sono mesi e mesi che non riceve un euro.
Ci spostiamo dal Naviglio, 2 minuti, e siamo in via Vigevano. Qui da 21 anni c'è il Cape Town. Sono le 12, stanno preparando. Solitamente la saracinesca si alza alle 18, ma con la pandemia sono cambiate le abitudini. Il titolare è Luca Albiero.
Noi personalmente abbiamo registrato un meno 55%. Tra una cosa e l'altra abbiamo calcolato di aver chiuso almeno 5 mesi.
I dipendenti?
Cassa integrazione finché è stato possibile. Abbiamo provveduto comunque a garantirgli uno stipendio pieno, perché altrimenti con quella cassa integrazione non vivevano. Onestamente non vivevano. Ma al di là di tutto, a conti fatti, i soldi in tasca erano circa il 60% dello stipendio.
Voi siete stati chiusi a marzo, aprile e poi?
Abbiamo ricominciato a maggio, comunque con delle limitazioni legate a Milano per l'asporto e tutto il resto. Poi si è lavorato nei 3 mesi estivi con tutte le limitazioni che erano state previste per, appunto, per la pandemia, ma comunque in maniera accettabile. Le persone avevano voglia di uscire dopo 2 mesi e mezzo e quindi c'è stata una risposta buona. Poi abbiamo cominciato di nuovo col tira e molla, apri, chiudi, zona gialla, zona rossa, zona arancione, sì, la sport, non la sport, dopo le 18. Ecco, questa roba qua, devo dire che nel secondo lockdown è stata presa molto male.
Voglio l'aria di mare, sole sulla faccia. Tornerò a cantare sotto il suo balcone quando lei si affaccia.
È sabato pomeriggio, torniamo sui Navigli, siamo in zona gialla e c'è il sole. Lo scenario cambia completamente. Darsena e Navigli sono pieni. Ragazzi, famiglie, giovani, anziani passeggiano, chiacchierano, affollano i locali, anche se solo nel weekend. E fino alle 18 la gente ha bisogno di una boccata d'ossigeno.
Beh, molto più calmo, molto più tranquillo, però secondo me in tutta Milano resta comunque una delle zone più vive e frequentate. Sì, il pomeriggio gli aperitivi sono praticamente anticipati, cioè la gente anche se alle 6 inizia a bere alle 4.
Ci siamo abituati a non avere più la vita di prima, in realtà, purtroppo. Hai meno voglia di organizzare, meno voglia di fare. Speriamo che le varianti siano meno imprevedibili e che si riesca ad affrontare meglio un po' tutta la situazione.
Covid e varianti condizionano anche il lavoro delle guide turistiche, sparite dalle strade di Roma. Su circa 3.000 abilitati, il 99% da un anno è disoccupato, dice Isabella Ruggero, presidente dell'Associazione Guide Turistiche Abilitate. Oltre al lavoro con i turisti stranieri, le guide hanno infatti visto sfumare anche il lavoro con il turismo interno e con quello scolastico. Per sopravvivere c'è chi dà fondo ai risparmi messi da parte per la vecchiaia e chi fa supplenze o lavoretti. E il 2021, secondo Isabella Ruggero, sarà un altro anno complicato.
Purtroppo l'anno che ci aspetta pensiamo negativo, perché almeno in questi primi mesi fino a giugno non è pensabile che ci siano movimenti di turisti dall'estero. Ci sono speranze per una minima ripresa a partire forse da luglio-agosto, ma comunque noi dipendiamo dalla pandemia e dai vaccini in tutti i paesi intorno a noi, per cui se non si risolve in maniera sicura tutta la situazione pandemica e sanitaria, noi non vedremo mai tornare i turisti. Tecnicamente si pensa che una vera ripresa del turismo ci sarà ormai tra 2 anni.
Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
E adesso, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è tempo di sapere che tempo farà nel fine settimana. Ad Antonio Sanò del Meteo.it l'arduo compito di darci delle buone notizie dopo tutte queste notizie di restrizioni, passaggi di colori, di zone, eccetera, eccetera. Darci delle notizie colorate, speranzose, aperte, Antonio. Buonasera.
Sì. Allora, nelle prossime ore, cioè l'ultima giornata di anticipata primavera sarà la giornata di domani, sabato.
Ah, ci ha dato subito una brutta notizia, quindi domani è l'ultima giornata di primavera.
Non volevo dare una brutta notizia.
Maledata.
La notizia è che domani sarà l'ultima giornata di questa primavera anticipata, perché avremo 20 gradi da nord a sud, anche a Torino, a Milano, ma anche su tutte le regioni centro-meridionali. Poi nella giornata invece di domenica arriveranno dei venti più freschi da nord, quindi dall'Europa orientale e settentrionale, entreranno dalla parte orientale, quindi dai Balcani, dalla Podibora sull'Adriatico, caleranno le temperature, avremo un calo dai 5 agli 8 gradi, quindi al posto dei 20 gradi avremo molte città con 12-14 gradi, quindi una temperatura più vicina a quella del periodo, febbraio, inizio marzo.
Io mi ero quasi abituata all'idea dell'estate già alle porte, praticamente, Antonio.
In realtà è stato un po' un fuoco di paglia, ecco. Come si suol dire.
Vedevo già i fiorellini, a volte le mimose, sì. Anche.
Ci sarà questo abbassamento delle temperature, poi arriveranno anche delle piogge la settimana successiva.
Oh, molto bene. Quindi insomma, per un po' possiamo pure richiudere nell'armadio così, diciamo, indumenti che evocano momenti migliori, il caldo, il sole, quasi
sì, una bella giornata, prima. Domani l'ultima giornata.
Godiamoci l'ultima giornata senza assembramenti. Benissimo. Pensiamo al presente, domani un altro giorno e dopodomani un altro ancora. Grazie Antonio Sanò del Meteo.it.
Grazie,
buon tempo a te comunque sia. Vabbè, insomma, dopo queste notizie, che dire, ci aggiorniamo brevemente alle 22:00.